Eccoci, fischietta Stefano Impallomeni. Andiamo a dare il buon pomeriggio insieme a noi perché voglio aprire un focus sull'Inter. Allora, insieme a noi c'è Angelo Radice di Mediaset. Ciao Angelo, ben trovato, buon pomeriggio.
Ciao, ciao Marco, ciao, buon pomeriggio.
Ben trovato. Poi abbiamo Marco Conterio. Ciao Marco.
Eccomi, ciao a tutti.
Ciao, ciao, ben trovato Marco. E con noi anche Fabio Santini. Ciao Fabio, ben trovato.
Ciao Marco e buongiorno a tutti i tuoi ospiti.
Grazie. Sentite, andiamo un attimo sull'Inter. C'è una scheda, noi vogliamo un attimo oggi, vi propongo questo giro insieme a Stefano Impallomeni qui in studio, sui motivi di questo meno 13 dal Napoli. E voglio sentire un po' il vostro pensiero su una squadra che molti hanno definito sempre molto forte, come rosa e tutto. Andiamo con i motivi che abbiamo scelto e li condividiamo un attimo insieme. Vai. Allora Stefano, i motivi dell'Inter meno 13, i gol subiti, 26 gol subiti, è la peggiore difesa del blocco delle squadre che sono lì davanti. Come secondo motivo abbiamo individuato la questione Skriniar, questa questione contrattuale del difensore, se può aver meno portato così un po' di malumore. L'assenza prolungata dei big, Lukaku che non ha al momento lasciato un segnale, ma anche quella di Brozovic che è stato comunque un'altra assenza importante. L'ultimo punto abbiamo messo la rigidità tattica di Inzaghi nel corso della lunga corsa a tappe, dove invece si dimostra molto più efficace quando c'è uno scontro diretto nella singola partita, eccetera. Stefano, parto da te.
Allora, guarda, studio. Veloce, perché dobbiamo essere proprio avere ritmo in quest'ultima mezz'ora. Allora, i gol subiti secondo me sono la prima casa, punto uno. Questione Skriniar non credo, assenza prolungata di big, perché? No. Cioè, vero, Brozovic, Lukaku, giocatori importanti, però non credo che sia stato quello il problema. Io al posto di rigidità tattica di Inzaghi cambierei gestione.
Gestione, tu dici? Le scelte?
Le scelte, i cambi, i tempi, vivere le piccole crisi, le cose. Cioè, io do un po' una responsabilità, non all'allenatore, in generale ai rimpianti dell'Inter, il rammarico che deve avere questa squadra, che io la ritengo e confermo, lo sottolineo per l'ennesima volta, la squadra più forte del campionato da 3 anni a questa parte. Okay. Che poi abbia vinto soltanto uno scudetto, questo io non te lo so spiegare, però questa è la mia opinione. E quindi, secondo me, più di rigidità tattica di Inzaghi, io direi gestione complessiva dei momenti che sono stati poi determinanti ai fini di aver perso dei punti. Però poi c'è da considerare, concludo, il percorso eccezionale del Napoli.
Sì, sì.
E il percorso, diciamo, più o meno in linea dello scorso anno dell'Inter, che però non è abbastanza per poter
stare a quel
campione
passo
d'Italia.
Ricordiamo tra l'altro
che lo scorso anno credo che stava a 47 punti, adesso 46, 4 punti in meno.
Ricordiamo, quindi, nel frattempo la vittoria in Supercoppa, la semifinale di Coppa Italia, gli ottavi di Champions che deve giocare.
Complimenti, e quindi, ma stiamo parlando di campionato, del campionato e dello scudetto.
Tra l'altro i 26 gol subiti, un altro dato che siamo andati così a vedere, 21 gol li ha subiti fuori casa. Anche questo è un aspetto, no? Una squadra che fuori casa comunque subisce, non invece in casa dove è una delle migliori
ma poi
difese.
È,
no?
È lampante le sconfitte, 6 sconfitte, sì, l'Inter è la squadra che ha perso 3 punti di vantaggio sulla terza. Quindi questo testimonia il
quindi
fatto
tu punti un po' più
del mio
sulla questione
che la squadra più forte del campionato proprio per questo motivo. Perdi 6 partite, sei seconda con 3 punti di vantaggio sulla terza, ti devi mangiare i gomiti.
Allora vado da Marco Conterio. Marco, qual è secondo te tra questi punti quello che ritieni che abbia inciso molto nell'avere questa distanza dal Napoli?
Io credo la gestione complessiva da parte di Simone Inzaghi, del gruppo, probabilmente anche un po' le idee tattiche. Cioè, secondo me le colpe sono dell'allenatore fondamentalmente, che non ha saputo rivalutare Lukaku come aveva fatto Antonio Conte, che non ha saputo gestire la rosa più forte e più profonda del campionato. Il caso Skriniar è un alibi, tutte le squadre hanno avuto casi, anche quelle, le grandi squadre vincitrici hanno sempre avuto dei casi, fino pure al netto del Napoli, dove però ci sono le sirene per Osimhen, le sirene per Kim, no, il Napoli le ha spassate via tutte, quindi credo che anche in questo senso insomma sia soltanto un alibi. L'assenza dei big, insomma, viva Dio, manca Brozovic, riprende Aslani per sostituirlo, poi fai giocare Çalhanoğlu, hai 4 attaccanti che tante si sognano, è un pacchetto difensori importanti. La gestione deve essere dell'allenatore, se non riesce a trovare, soprattutto nelle gare contro le piccole, soprattutto nel vincere, okay, per essere al pari del Napoli. Mi sembra che le colpe siano sue.
Però mi sembra che sia te che sia tu che lo stesso Impallomeni siete un po' in linea, no? Quindi la gestione, sì, le scelte, sì. Quindi il tecnico, il focus sul tecnico. Voglio vado avanti, Radice.
Allora, il fattore principale non è nella lista che hai, vedi, detto tu, ma si chiama Napoli. Ah. Si chiama Napoli. Perché all'Inter sostanzialmente, ecco, avete fatto giustamente il paragone con la scorsa stagione, in questo momento inizia la crisi dell'Inter, se andiamo a un anno fa, e l'Inter comunque aveva fatto i suoi punti nella prima parte della stagione. Quest'anno all'Inter mancano decisamente dei punti, 6 sconfitte sono troppe, su questo siamo sicuramente d'accordo. Poteva gestire meglio alcune partite importanti, soprattutto negli scontri diretti nella prima fase di questo campionato, questo siamo d'accordo anche su questo punto, ma cosa manca all'Inter? Mancheranno 7-8 punti e il Napoli sarebbe ancora davanti, perché il Napoli ha dimostrato, anche se si continua a dire che l'Inter ha la rosa più forte in assoluto in Serie A, secondo me in questa stagione non è così, perché il Napoli ha dimostrato di essere squadra altrettanto forte, di avere una profondità di rosa importante, vedi anche le ultime partite quando entrano certi giocatori possono anche deciderle, e quindi questo secondo me è il dato che deve essere sottolineato, cioè il Napoli quest'anno ha dimostrato di essere più forte di chiunque, ha fatto un percorso straordinario, e anche l'Inter della passata stagione, insomma,
tu dici avrebbe accusato comunque il distacco.
Non avrebbe potuto stargli dietro, poi okay. Ci sono milioni di piccoli fattori che entrano in gioco, quello dei giocatori, quello di aver sbagliato delle partite magari perché Skriniar sicuramente viveva un periodo un po' diciamo movimentato da un punto di vista mentale e ha sbagliato una partita, quindi si perde a San Siro con l'Empoli, cioè, ci sono tante piccole cose che entrano in gioco.
Però tu dici il cammino del Napoli è stato tale che ha prodotto questa cosa, la forza del Napoli. Fabio Santini, il tuo motivo?
Ma più volte l'ho ripetuto in questa sede, la mediocrità dell'allenatore, che non è mai riuscito a dare la continuità. È vero che ha delle intuizioni anche molto belle, tipo inventarsi Cialanoglu davanti alla difesa, è vero. Ovviamente toglierei il discorso che ha avuto tanti big in infermeria, ne ha avuti meno di tante altre concorrenti, quindi ma c'è una mediocrità di gestione da parte dell'allenatore. È verissimo quello che dice Angelo di questa forza del Napoli, però il Napoli è un allenatore che è entrato in sintonia con una squadra, ribadisco il concetto,
che non era data la vigilia tra le prime quattro, ragazzi. Io mi ricordo all'epoca facemmo il sondaggio, nessuno metteva il Napoli tra le prime quattro.
Finisco dicendo che il concetto è molto chiaro. Io, per me l'Inter è la squadra più forte del campionato. Il problema è che ha una panchina da mezza classifica o al massimo da Coppetta, Coppa Italia, Supercoppa, queste cose qua.
Allora, intanto arriva un messaggio che praticamente è una critica estesa, dice praticamente ce l'abbiamo tutta questa cosa per sparare contro Inzaghi. Sappiate che per che per la maggior parte degli interisti Inzaghi non lo cambierebbe mai con nessuno, e Conte ci stava portando al fallimento e al di fuori del campionato con una squadra nettamente superiore. Non ha fatto niente, 2 eliminazioni in Champions, Inzaghi forever, mi dispiace per voi. Vabbè, io ho chiesto i motivi, poi qua ogni volta c'è sempre correnti che ci abbiamo con qualcuno con quell'altro.
Ma per carità, ma nessuno nega la bravura di Inzaghi e il lavoro ottimo che sta facendo, ma stiamo parlando del campionato. Secondo me sono d'accordo con Santini, l'Inter è la squadra più forte del campionato. Poi tu mi dirai, Stefano, però non lo vince, vabbè, io ti rispondo
no, ma infatti è una domanda oggi, perché spesso
poi parliamo
sento
di calciatori, Dzeko, Lukaku, Lautaro Martinez, Correa. Sembra un parco attaccanti così, no? Limitante per vincere uno scudetto. Sono d'accordo forse con Santini che in mezzo al campo qualcosina manca, ma insomma Aslani magari è uscito adesso, secondo me è un ottimo prospetto.
Però ha avuto poco spazio.
Spazio, ha giocato una partita molto delicata contro la Roma là, poi si è inventato Cialanoglu, ma se l'ha inventato dopo Cialanoglu. Se lo poteva inventare prima Cialanoglu. Cioè, non è che uno fa delle critiche nei confronti di questo allenatore che io stimo, conosco, tra l'altro è una bravissima persona, un grande allenatore di valore, però secondo me c'è qualcosa che a livello di campionato non ha funzionato. Poi se Angiolo, se Radice dice giustamente, ragazzi, togliamo il Napoli perché il Napoli,
però lo sai che mi sembra che questa però possa essere anche un alibi, sto fatto del Napoli.
Aspetta, però voglio concludere, però se poi dopo diciamo che Spalletti, cioè Napoli è forte, però all'inizio Simeone, Raspadori, Osimhen, Oliveira.
Tu l'hai battuto il Napoli, cioè l'Inter ha battuto il Napoli.
Ma al di là di quello, cioè il lavoro di un allenatore, Spalletti, quanto ha inciso nella crescita dei singoli? Cioè se Correa entra e non rende come potrebbe o come dovrebbe, se Dumfries gioca e non gioca, se Lukaku è infortunato, se Brozovic è infortunato, se, cioè non è che fatto anche il fattore infortuni, curare nella prevenzione, cioè la strategia è comune dello staff tecnico, cioè di gente che lavora tutti quanti insieme, di lavorano tutti quanti insieme, capito? Gli uomini che lavorano insieme non è soltanto l'allenatore che scende, cioè è di tutto il pacchetto. L'Inter a me non sembra che sia una squadra così dimessa appunto dal potenziale degli uomini di
spazio. Marco, ti chiedo una cosa invece, riparto da Marco Contelli.
Cioè, Devrai in panchina?
La rosa
è Andanovic in panchina.
Perché Acerbi sta giocando meglio.
No, però diciamo, no, prima, prima
è stata una scelta dell'allenatore,
ma prima Radice
di questo.
Sì, no, scusami, lo dicevi tu.
L'ha portato a Milano Acerbi.
Sì, prima Fabio diceva c'è poco alternative da Supercoppa giù di lì, e insomma, secondo me non mi sembra che anche in difesa ci siano dei giocatori, e poi se uno gioca male è giusto che poi stia in panchina, però insomma nominalmente come valore avranno un peso o no? Cioè De Vrij adesso, al di là che poi possa attraversare un momento così, però meglio avercelo o non avercelo, o no?
No,
Gosens,
Marco,
Gosens,
sì,
Gosens.
Sì, sì. No,
ma ce l'ha mai avuto veramente l'Inter?
Io sono d'accordo quando dite che il Napoli ha fatto un cammino incredibile, per carità, l'amor di Dio, nessuno lo toglie.
Io non so se poi sia un merito da parte di Inzaghi o un demerito,
però voglio
che
dire,
nonostante tutto sia lì, nonostante che Correa quando entra non fa la differenza, sì, buonanotte, Gagliardini così e così, Bellanova entra in disagio, l'altro, cioè alla fine è bravo lui o c'è, perché questi giocatori non rendono?
No, ma poi quest'altalina anche il fatto,
ma il Napoli esce Maria Rui e Oliveira fa la differenza, non gioca Lobotka, gioca Ndombele, fa la differenza.
Parli della riserva, stai parlando, cioè Gagliardini, Correa,
io ti sto dicendo quando non gioca Lobotka entra Ndombele. Ndombele come gioca? Oliveira come gioca?
Ndombele è la prima riserva,
Juan Jesus come gioca al posto di Rahmani? Perché il Napoli ha giocato senza un mese e mezzo con titolare Rahmani e tu non te ne sei accorto.
Marco?
No, tu in generale.
Con te. Sì, tu in generale.
No, quello che stavo dicendo, cioè, io sull'Inter dico che, vabbè, io non metterei nel calderone anche le prestazioni di Bellanova, sinceramente, Gagliardini e via discorrendo, perché lì partiamo veramente del 20esimo, 21esimo, 23esimo, eccetera, eccetera, della rosa. No, ma io su questo sono d'accordo sul fatto che Inzaghi non sia riuscito a gestire nel corso della stagione, ma come ha fatto anche l'anno scorso, ovviamente il suo limite. Una rosa così forte, così profonda, sì, qualche soluzione in corsa, però è servito l'infortunio di Brozovic per scoprire Çalhanoğlu, è servito una stagione veramente negativa da parte di De Vrij per mettervi Acerbi, è servito che Lukaku non ci fosse per capire che questo Lukaku non è all'altezza, insomma non ha fatto niente di particolare, il suo credo tattico mi sembra uno molto dogmatico. Essere dogmatici nel calcio di oggi o sei
Guardiola
o hai dei limiti,
no, sì. poi giustamente prego Fabio,
no, aggiungerei a quelle varie voci che hai messo in grafica, è una cosa extra campo, insomma le difficoltà di un orientamento preciso sul futuro. Guarda che a me risulta che se si poteva anche arrivare a un accordo con Skriniar, ma Skriniar chiedeva anche verso che squadra andremo nei tempi futuri, visto che io sarò il capitano, e cosa vuoi fare con una società che pensa di coprire i debiti facendo altri debiti? Cioè,
tu dici anche la situazione societaria,
vendendo ogni anno i due migliori giocatori del tuo campionato,
però
non puoi fare programmazione.
Per me hanno fatto con Skriniar, se lo davano via quando era arrivata la prima offerta, avevano fatto un capolavoro.
Non ha aiutato.
Aspetta, Radice, stavi dicendo?
che l'estate non ha aiutato l'Inter, cioè, tra lo scudetto perso all'ultima giornata contro il Milan, un calciomercato che, diciamocelo chiaramente, non era chiaro dall'inizio e non è stato chiaro nemmeno alla fine, con un giocatore in partenza che poi non è partito, con dei giocatori che dovevano arrivare e poi non sono arrivati, cioè, comunque l'inizio della stagione dell'Inter è stata complicata anche per questo motivo, perché non c'è stata quella chiarezza anche nel mercato da parte della società che ha dato delle garanzie e delle sicurezze all'allenatore per cominciare bene il campionato. Questo al 100%. Poi l'Inter ha fatto un investimento, il giocatore più importante della rosa dell'Inter quest'anno doveva essere il signor Romelu Lukaku e purtroppo questo non è stato il giocatore più importante, anzi è stato un giocatore che in qualche modo ha anche creato degli scompensi all'Inter, perché purtroppo ti sei ritrovato a giocare sempre con gli stessi davanti e non è stato facile.
No, questo secondo me è sicuramente un punto.
Cioè,
è anche...
pensiamo anche al caso di Dybala, ecco, pensiamo anche al caso di Dybala. Cioè, Dybala era quasi un giocatore dell'Inter, poi non lo è diventato. Forse se l'investimento fosse stato fatto su Dybala e non su Lukaku, magari oggi c'era un'altra squadra. Ecco, questo sicuramente.
Avete, Marco,
l'allenatore ha fallito anche questa cosa, secondo me.
Sì. Marco, riparto da te. C'è la Champions però che arriva. Questa è una squadra che vi dà delle garanzie in Champions. Potrebbe avere un cammino, diciamo, più profondo, ecco, dico questo adesso senza fare voli pindarici.
Guarda, sarò molto breve, ti dico che considerato che Simone Inzaghi è un allenatore che nelle partite secche le sa leggere, lo dimostrano le tante coppe che ha vinto, supercoppe, certo, sono i trofei più importanti del mondo, però
coppette.
Ci sa fare, no, sono sempre trofei,
io pure sono sempre trofei poi.
Però qualcosa può dire, non è la favorita, non è neanche tra le outsider, però comunque è una squadra che può dire la sua proprio per questa capacità, secondo me, di Inzaghi di leggere le partite.
In pallomeni arriva la Champions, il Porto è il primo avversario.
Il Porto è una squadra, un cliente tosto.
Beh, qualcuno degli italiani ne sa qualcosa.
No, è veramente fastidioso un avversario, però io credo che l'Inter possa giocarsela. Poi, se dovesse passare i quarti, vediamo.
È una partita, tu dici, alla portata? È un turno che
alla
può...
portata, per me 50 e 50, perché il Porto... Oh vabbè, ma il Porto... No, il Porto è tosto.
Sì.
È tosto. Un allenatore tosto,
sì, eh? Sì, che tra l'altro è uno che ti incarta la partita.
Molto bravo, cioè,
sì. C'ha questa...
Molto bravo.
Sì.
Che conosce molto bene l'Inter, quindi...
Tu che dici?
No, vero, è 50 e 50, soprattutto se la squadra, e sottolineo la squadra, riuscirà a trovare quella coesione che finora gli ha concesso di presentarsi bene nelle partite importanti. La squadra, non dimentichiamo che c'è stata, l'ha riportata la Gazzetta dello Sport, una, dopo la sconfitta con l'Empoli, una riunione dei senatori dello spogliatoio, dalla quale è stato escluso il settore tecnico. Questo l'ho letta sulla Gazzetta dello Sport, non me la sto inventando adesso. Quindi questo è un segnale molto, molto preciso, no? di quello che è anche il rapporto tra la squadra e la panchina.
Radice, è tremendo. Santini proprio
cose, però, cioè, Fabio,
Santini
dai,
ha proprio
cose tra...
l'ha proprio bollato a Inzaghi,
cioè, si fanno
tu dici
sì, certo che si fanno, Marco, dai, si fanno queste cose, si cerca di fare gruppo, si cerca di magari in un momento difficile, non è l'allenatore davanti a certi discorsi che poi vengono fatti tra i giocatori non è previsto, ecco, queste cose si fanno assolutamente. Io penso che l'Inter abbia delle chance, ma attenzione, perché il Porto è una squadra pericolosissima e soprattutto nell'andata e ritorno l'Inter giocherà praticamente la partita decisiva in Portogallo e loro in casa sono ancora più forti e quindi sicuramente sarà complicato per questo, però l'Inter ha sicuramente delle chance di andare avanti e ricorderei, visto, per dire una cosa ancora a favore di Inzaghi, che è stato quello che dal 2011 ha superato la fase a
come
gironi,
no, ha voglia superare, ma io infatti
ha fatto superare all'Inter la fase a gironi l'anno scorso.
Dai, tu sei abbiamo un inzaghiano e uno insomma che non,
no,
che...
non è no.
Che problema c'è? Sbilanciati, no, se uno è inzaghiano mica è un problema,
è sempre quella di cercare un colpevole quando la situazione
Beh, ma questo è il giochino che facciamo sempre, dai.
No, io invece sono d'accordo che sia un allenatore che ancora tanto,
deve fare uno step,
tanto,
secondo me.
Da crescere.
Sì, pure io la penso come te. Deve fare ancora
però,
uno step.
Chiaramente non è un allenatore da buttare proprio via.
No, vabbè, da buttare, no, ma ci mancherebbe, ma stiamo scherzando.
Croce, ecco.
No, no, io sono d'accordo invece con Contario quando ha detto che uno che quando deve preparare questi match riesce a tirar fuori sempre il meglio. Nelle, no, quando ha i tempi bravo di preparazione, quando ha nelle singole gare, cioè questo tipo di partite qua, no, lui tira fuori sempre il meglio.
Questo messaggio che io, cioè, stiamo criticando Inzaghi, stiamo valutando, no, facendo delle osservazioni e ognuno ha la propria opinione. Io credo che lui sia molto bravo.
Ma che ti devi giustificare?
No, Marco, io credo che sia molto bravo, seriamente. Però magari, come ha detto anche giustamente Radice prima, gli manca, come anche tu hai sottolineato spesso,
e lo step,
gli manca
ancora di fare uno step.
Lo step deve essere netto, pochino più austero, cioè voglio dire deve, rispetto al gruppo, cioè, mi sembra un pochino cioè che il calciatore lo avverta,
lo sai qual è?
Allora, lo avverta troppo vicino.
Bravo,
capisci?
Io questo l'ho conosciuto da molto da vicino e vi devo dire lui il grande
il problema non è che lui non è un grande allenatore,
sì,
ma sotto questo che è un dettaglio che fa tutta la differenza, se siamo troppo vicini
è questo,
ci vuole uno scalino, allora quello scalino è, sai che c'è, non giochi,
era questo. Questa era una delle cose che emergeva
nessuno,
anche ai tempi della
Lazio, questa frase un po' banale,
questa vicinanza con il calciatore, quasi da calciatore a calciatore, non da allenatore a calciatore. Questo è stato sempre una cosa che è emersa
anche
negli anni di Roma,
voglio dire, di
c'è troppo più di esperienza,
sì, sì, infatti. No, però
arriverà magari a quel passo in più. Allora, però secondo me è molto bravo a preparare.
Sì,
partite,
sì, no. C'è una domanda che vi fa un ascoltatore.
Capace,
sì, sì, sì. C'è una domanda e chiudiamo. Che vi fa un ascoltatore. Dice che cosa ne pensano gli ospiti di Lukaku. Cioè, tornerà a essere decisivo secondo voi? Facciamo un giro velocissimo. Marco Contelli, ma Fabio è tremendo oggi. Marco, tornerà ad essere decisivo? Vi chiede un ascoltatore, Gianmarco da Roma. Vai.
Prossimo può anno, esserlo sporadicamente, ma non può essere più il perno di un progetto, secondo me. Lo dimostra per condizioni fisiche, per anche secondo me è diventato prevedibile, e se gli
anche cade psicologiche.
Se perde il fisico, Lukaku perde l'80%.
Santini, visto che sei intervenuto, vai tu. Vai.
Anche psicologiche, quindi sposo in pieno quanto è stato detto dal collega, e per quanto riguarda Inzaghi, non ce l'ho affatto con Inzaghi, dico che non è il valore aggiunto di quest'Inter. Fine.
Bene. Beh, vabbè, pensiero tuo, io non ci posso fare niente.
Marco, io spesso
Allora, se non recupera la condizione, Lukaku è un giocatore di livello mediocre.
Esatto.
Normale, sì, ecco, normale, diciamo mediocre, perché lui fa della sua esplosività, della sua forza fisica la sua grande peculiarità, ecco. Se non ha questo è un giocatore, e in questo momento non ce l'ha, e quindi i tempi stringono da qui alla fine del campionato, e non so quando possa recuperarla questa condizione, sinceramente.
Marco, è stato tutto condivisibile, tutto giusto quello che è stato appena detto. Io aggiungo soltanto una cosa, che se lui, anche nel rispetto nei confronti del gruppo, riesce a risolvere una partita, no? Finisce una partita, siamo tutti compagni di squadra, facciamo questa ipotesi. Marco, complimenti. Cioè, dove alla fine c'è il fatto svolta, fa una doppietta, è decisivo, torna a fare la differenza, secondo me c'è la sliding door per Lukaku e anche
quindi
per l'Inter.
Tu dici
io
il momento.
Sono fiducio.
Tu
secondo
sei
me fiducio. Se tu devi aspettare, e sono d'accordo con Fabio, che è anche soprattutto psicologico, secondo me. Tutti gli errori che ha fatto al mondiale non se l'è dimenticato.
Io
cioè,
invece
una cosa
sto
è
più
tracciando
te.
La galleria degli errori suoi
personali. Il picco più alto l'ha dato.
No, adesso voglio dire, però dobbiamo aprire una porticina. Come è entrato nel derby.
Io dico che il picco più alto l'ha dato.
Io la porticina, diciamo, di Speranza la lascerei un po' socchiusa. Perché quello, come è entrato al derby, non mi è dispiaciuto.
Tu immagina che roba gli avrebbe fatto
esempio, ecco, a
l'Inter,
quando
se
è entrato
prendeva
a Monza,
Dybala e lo metteva a fianco a Lautaro.
L'Inter ha giocato in 10, cioè per fare una battuta, quando è entrato a Monza. Quando è entrato nel derby, invece mi è piaciuto.
Tu non mi sostieni, tu immagina Lautaro e Dybala, immagina che coppia che era.
No, Lukaku ti serve un episodio, un episodio, dice oggi ho fatto
tango argentino,
fatto
tu ma ta lì davanti,
con Lukaku. Tango argentino, Dybala Lukaku, trovo sì con quei piedi.
No, Dybala Lautaro, Dybala Lautaro, tu immagina che coppia che era
lì. Lukaku.
C'è stato il momento. Nella vita bisogna cogliere l'attimo. Vabbè, vi fermo qua, è stato come sempre un piacere. Grazie a Fabio Santini,
ciao,
Angelo Radice
voi.
E Marco Conteri, un abbraccio,
a
domani
ciao,
ragazzi.
Ciao,
ciao a tutti.
Ciao ragazzi. Allora, io ti devo salutare pure a te. Sì, io quando ti devo salutare c'è un dispiacere profondo, capito? Perché dico, perché adesso.
Bisogna vedere. Vediamo.
Possono cambiare tante cose. Domani, però, sei qua con me di nuovo. Certo. E forse domani ci abbiamo anche un amico.
Alessandro.
Ma ci ha dato buca oggi. Mandagli un messaggio.
Ah, sei tu che sei.
No, ma che scherzo? Ma non è vero. Ti faccio leggere il messaggio che mi ha detto. Ma che burattina. Va bene, Stefano, come sempre, un piacere.
Un abbraccio. Allora,
aspetta.
Tutti.
Concludo dicendoti che insomma ci criticano perché abbiamo fatto
vabbè,
anche
dai, a buon pranzo
come buon pranzo mi hanno ancora mangiato
buona merenda.
Grazie Stefano Impallomeni, a domani.
Ciao a tutti,
break per noi, torniamo subito.